Bene, allora, come sempre leggiamo a due cori, il coro degli uomini e il coro delle donne. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline.
L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerchiaio, egli sta dietro il nostro muro, guarda la terra, spia la mente grande.
Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole.
Prendeteci le monti, le monti di colline che devastano le linee, le nostre linee sono di fiore.
Il mio amato è mio, e io sono sua. Egli pascola fra i gigli.
Prima che spiriti la brezza del giorno, che si esamunino le ombre, ritorna, amato mio, simile alla gazzella o al cerchiato, sopra i monti delle rovine.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in
principio,
allora questo brano del Cantico ci introduce al secondo capitolo della Genesi e un altro racconto della creazione che leggeremo, vedremo col tempo come quanto riusciremo a farne questa sera e quanto poi le prossime volte, però vedremo che è un'unità organica di Genesi 2 e 3, tanto che per cogliere poi Genesi 3 non si può fare a meno di leggere Genesi 2, vedremo che è un unico racconto. E ancora di più il Cantico appunto parla di questa amata, l'amato, ritroveremo il discorso della creazione dell'uomo e della donna, e ancora di più dell'altro racconto, il capitolo 2 è centrato sull'uomo. Mentre nell'altro racconto, no? La luce, le acque di sopra, dalle acque di sotto, le acque dalla terra, e poi dopo le piante, gli animali, fino ad arrivare al sesto giorno in cui Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, qui vedremo che subito viene creato l'uomo. Quindi è un'altra visione, un racconto che, per quello che riusciremo a vedere, vuole sottolineare altre cose. Ci sono diverse teorie che tentano di rispondere alla domanda: è più antico il primo o è più antico il secondo? E alcuni dicono è il più antico il primo, in qualche modo, perché dice il secondo con queste immagini un po' più storielle, con queste immagini di un dio che prende l'argilla, no, lo vedremo, la polvere meglio, e poi soffia. Cioè sembra che possa essere per alcuni un'indicazione di una mentalità un po' più arcaica, no? Cioè rispetto a una un po' più evoluta di riflessione di Dio, parola che dice le cose vengono all'esistenza. Altre teorie dicono che è il contrario, e poi ognuno sceglie la sua, naturalmente. Io personalmente propendo per la seconda, perché intanto noi di questi brani non li conosciamo, cioè da una parte li conosciamo così, no? Perché torna sempre in tante occasioni, no? E anche in contesti non strettamente ecclesiali, no? Il discorso di Genesi 3, tutti Adamo, Eva, la mela, no? La creazione dell'uomo e della donna, la costola è venuto prima l'uomo, eccetera. Cioè in tanti contesti, no? Anche più frivoli, no? Di barzellette, di storielle, no? di cose teatrali, e ce le portiamo dentro. Allora, il nostro lavoro vuole intanto partire dal testo. Noi cercheremo il più possibile, per quello che potrò, aiutarvi, e poi ciascuno ha la sua intelligenza, il suo cuore, la sua riflessione, a cercare di capire ciò che il testo dice. Ricordatevi l'impostazione ebraica, che vale anche per noi, anche se noi non sappiamo, no, usarla tanto, cioè che tu ascolti, no, la parola e capisci ciò che è scritto. Il testo è punto di riferimento, non saltabile. E quando anche il testo è difficile, beh, si sta sul difficile. E poi anche con, io credo, anche un rispetto, no? Per la comunità che l'ha scritto, per gli uomini che l'hanno scritto e per tutte le generazioni di uomini e donne che ce l'hanno consegnato a noi come qualcosa di importante. Noi, ripeto, mi sembra, no, che rispetto alla parola di Dio, alla scrittura, siamo ancora un po' bambini, no? Cioè, nel senso che non sappiamo bene come comportarci, no? Per cui ci sono tanti atteggiamenti, e c'è anche l'atteggiamento di chi, no, dato che si sente un cristiano così, allora, no, dice no, vabbè, ma queste sono cose così, no? Con una certa superficialità e supponenza. Allora la parola va ascoltata, no? La parola va ascoltata con rispetto, non solo perché è parola di Dio, già questo basterebbe, in parole di uomini, ma anche perché sono generazioni e generazioni, e poi ricordate anche qui, forse questi testi ancora di più, vedremo, risuonano dell'esperienza del dopo la distruzione di Gerusalemme, no? Quindi sono testi scritti in un contesto esistenziale drammatico. Allora, noi abbiamo visto, cioè abbiamo finito di leggere il primo racconto, che terminava in qualche versetto, prendendo qualche versetto del secondo capitolo. Ricordate, ripartiamo dal 4b, no? Nel capitolo 2, versetti 4b, perché il 4a noi sappiamo benissimo, abbiamo visto che è un'inclusione che chiude il primo racconto della creazione. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, poiché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pison, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gihon, esso corre attorno a tutta la regione d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Cominciamo a fermarci qui, poi riprendiamo. Allora, una prima nota è che questo testo, scritto da altri rispetto a quello che abbiamo ascoltato nel primo capitolo, lo cogliamo anche da chiamare, dal fatto che Dio viene chiamato il Signore Dio. Mentre nell'altro testo si parlava di Dio, qui vedremo il Signore Dio. Annotatelo mentalmente dentro, perché poi sarà importante nel proseguo del racconto. Allora, chiamare il Signore Dio non è semplicemente, come dire, aggiungere un titolo per, come dire, onorare di più, no? Il potente. E no, perché qui Adonai Eloenu, Adonai sta per il tetragramma sacro che non si deve pronunciare, cioè quello che noi non si deve pronunciare, perché non sappiamo neanche pronunciare. Yahweh, non si dovrebbe pronunciare, si pronuncia Adonai. E allora attenzione, questo nome è il nome che Dio rivela al Sinai, no? All'Oreb, al monte dell'incontro con Mosè, no? Ricordate il racconto del roveto ardente, nel racconto dell'Esodo, no? Quindi è il nome che ha a che fare con la storia di Israele. Cioè, noi conosciamo Dio, chiamandolo Adonai, chi sta per il tetragramma, che ci ricorda immediatamente che è uno che ci ha tirati fuori dall'Egitto. Allora, questo nome fa riferimento subito al passato, alla storia di Israele, che ricordate è fondante. Per Israele la fede nel mistero di Dio nasce dall'esperienza della liberazione. L'Esodo, quei racconti sono... No, quei racconti più antichi e fondanti, no? Ripeto, la fede ebraica non parte da una riflessione cosmologica, cioè c'è il creato, da qualche parte è cominciata, ma parte da un'esperienza di liberazione. E poi Eloenu, Dio nostro, è il termine che invece è più generico, no? Cioè Dio. Tenete presente questo, lo ritroveremo. Allora, qui quello che c'è prima della creazione viene presentato attraverso l'immagine di una terra non coltivata. L'erba campestre, nessun cespuglio era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata perché il Signore non aveva fatto piovere, non solo non coltivata, ma senza acqua. L'acqua è la vita e non c'era uomo che lavorasse il suolo, quindi questa... interessante, perché per alcuni l'autore sacro sta narrando quello che in negativo, quello che vedeva in positivo. Cioè, per alcuni autori, no? L'autore sacro dove sta? E la comunità che sta scrivendo queste cose dove sta? Beh, nel paradiso che era Babilonia, cioè quella terra fra due fiumi. è la terra di canali, di acque, di giardini, no? Allora è la vita. Allora dire cosa c'è prima della vita, uno lo dice dicendo, guardate, una terra in cui non c'era acqua, non c'erano cespugli, era una steppa, era un deserto, no? Come quello che abbiamo conosciuto. E bello, perché allora una volta a Roma insegnavo in un liceo scientifico e c'era il prof di storia e filosofia, che era una persona simpatica, così scambiavamo due chiacchiere ogni tanto. Lui era ateo, no? Militante. E allora veniva da me a dirmi, una volta venuto, diceva, vedi che anche la Bibbia dice che c'è qualcosa di preesistente, no? E allora io tentavo di spiegargli che, cioè, intanto nella cultura ebraica, non nella cultura filosofica greca, eccetera, non nella riflessione, no? E di dire con delle immagini ciò che è vita e ciò che non è vita, ciò che viene prima della vita. E quindi allora questa morte, ma c'è una polla d'acqua che sgorgava dalla terra e che irrigava tutto il suolo, no? L'acqua che sgorgava dal profondo della terra. E allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Attenzione, è molto bella questa immagine perché... anche questo, proprio nell'esperienza esistenziale ebraica e per certi versi anche nostra, cioè la polvere a che serve? A niente. Cioè la polvere è quella che normalmente voi donne che fate le pulizie nelle case andate a togliere, no? Si raccoglie e si butta, no? Non serve a niente. Cioè come l'esperienza che anche noi facciamo in qualche momento di essere infinita miseria. No, ci sono dei momenti della nostra vita in cui sentiamo la nostra nullità, il nostro niente. E allo stesso tempo però c'è l'uomo e anche questo soffio, no, di Dio, questa ruach di Dio. E quindi c'è qualcosa di quell'esperienza che anche a volte noi facciamo della infinita dignità, dello stupore per quello che l'uomo riesce a creare, per quello che... Allora noi siamo questo, no? Cioè infinita dignità, infinita capacità in qualche modo, no? E dall'altra parte miseria più miseria. Però insieme, vedremo, insieme. E queste due dimensioni della nostra fragilità e della nostra dignità, vedremo, potranno essere tenute insieme vedremo in osservanza del comandamento che poi vedremo dopo. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a Oriente. Attenzione, questo Eden, questo giardino di per sé dice letteralmente sarebbe una porzione di terreno limitata, dove c'è una recinzione. Loro vedevano i giardini, vedevano che i giardini poi erano delimitati, no? Da siepi, da alberi, da, no? Eccetera. Allora una recinzione, una parte di terreno limitata. A Oriente, attenzione, qui a Oriente può essere Oriente perché l'Oriente è il luogo del sorgere del sole, ma per alcuni Oriente è molto semplicemente perché la Mesopotamia è a Oriente della Palestina, no? Quindi è l'Oriente, no? È la zona del, lì c'è questo giardino della vita, no? E allora in questo giardino il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, buoni da mangiare, cioè belli, graditi alla vista, belli, buoni, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Attenzione, appuntatevi questa cosa che sarà importante nel proseguo del racconto, che l'autore ci tiene a sottolineare che ci sono tanti alberi che il Signore crea, belli, buoni da mangiare, e poi ci dice attenzione a due alberi, l'albero della vita in mezzo al giardino quindi
Quindi l'albero della vita, vediamo, facciamo un fosco se funziona ancora insieme. L'albero della vita in mezzo al giardino, e il testo ci dice è l'albero della conoscenza del bene e del male. Vedete, che non viene detto dov'è. L'autore ci dice, tieni presente che l'albero della vita è in mezzo al giardino. E l'albero della conoscenza del bene e del male. Mettiamolo qui. In genere io faccio un cipresso. Non è proprio esatto come simbolismo perché non ha un frutto. Però dato che ha a che fare con la morte, allora ce l'ho, ricordo un po' di più. E vedremo. Poi ecco questa vita, no? Questa vita, lo sappiamo che l'acqua è la vita, e drammaticamente lo stiamo vedendo sempre più perché anche da noi tutto lo scontro che c'è che sta crescendo, no? Su chi controlla l'acqua, su chi controlla la vita. E le prossime guerre, se non già adesso, sono sull'acqua. Anche tutta la questione tra Israele e Siria, eccetera, c'è il controllo delle sorgenti, no? Del Giordano. E allora quest'acqua, no? Anche nella Bibbia si potrebbe anche leggere, veramente prendere il filo del tema dell'acqua e leggere tutta la Bibbia, cioè fino all'Apocalisse, dove anche lì ci sarà un fiume, ci sarà un albero della vita. Ricordate il Signore, no? Che dirà poi chi ha sete venga a me e beva, no? I fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E allora poi quest'acqua che esce, che irriga e che irriga l'universo. Qui poi c'è cioè attraverso quattro fiumi. È inutile cercare proprio una geografia, eh? Cioè qui sono dei fiumi, vabbè, c'è il Tigri, c'è l'Eufrate, perché poi altri non sono proprio fiumi, per esempio il Gihon è una sorgente di Gerusalemme, quindi non è un fiume, tra l'altro è interessante perché è la sorgente che oggi, già nel 700 a.C., gli ebrei attraverso il tunnel di Zechia, loro si misero a scavare la montagna e riuscirono a creare un tunnel, pensate, di 500 metri, 512 metri, che canalizza l'acqua del Chicon e la fa arrivare alla piscina di Siloè. Quindi quando andiamo col gruppo, cioè, normalmente lo facciamo questo canale, è una cosa molto simpatica di camminare al buio in questo lavoro fatto nell'ottavo secolo avanti Cristo. E allora questi fiumi, come ecco l'idea di una da questa polla, no? Da questa polla, da questa sorgente, l'acqua che va in tutta la terra. E poi versetto 15: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Allora, l'uomo viene messo da Dio nel giardino, poi vedremo cos'è il giardino, cosa simboleggia, lo vedremo più avanti. E notate, no? Cioè, perché lo coltivasse e lo custodisse, lo lavorasse. Per sé è il verbo proprio della fatica, del lavoro. Leggendo un commento oggi, c'era un autore che faceva notare che sto giardino non è come nella nostra immagine, sapete, cos'è? Un paradiso, no? Cioè noi come immaginiamo un paradiso? Cioè una bella sdraia, no? Una piscina, il sole, che tu te ne stai lì spavanzando, ecco un paradiso. No, qui si deve lavorare, qui c'è fatica. Cioè, quindi, come dire, questo giardino, no, non è un giardino così, no? Diciamo proprio da ormai, da nulla facenti. No, ma è un giardino in cui c'è un'opera, in cui viene chiesto un'attività, di lavorarlo e di custodirlo. Tenete anche conto di queste due cose. Quando poi andremo un po' di più a spiegare il senso, il simbolo del giardino, comprenderemo ancora di più questa fatica nel lavorare il giardino e custodia del giardino. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Allora il Signore Dio dà questo comando, di per sé questo comando il verbo, qui c'è un verbo che comandò, in ebraico sarebbe comandò, però è lo stesso verbo da cui viene poi mitzvah, che è comandamento, e mitzvot, comandamenti. Allora questo verbo è appunto a che fare, no, cioè comandare, comandamenti, però come altre volte abbiamo avuto modo di dire, il comandamento nella Bibbia non è legato alla legge, alla lex, così come da noi. Il comandamento, cioè la legge, come dire, è qualcosa che impone, no, o vieta dei comportamenti, eccetera, impone delle cose. No, no, il comandamento nella Bibbia indica. Perché guardate che Dio più di indicare non può fare. Dio di indicare la strada della vita non può fare. Non c'è la nostra ignoranza biblica, la nostra, no, non colpevole in gran parte, non ci fa sentire questo, perché quando noi leggiamo il Salmo 119, il Salmo più lungo di tutti i Salmi, 173 versetti, che è un continuo dire quanto, Signore, amo i tuoi comandamenti, il mio desiderio è nel osservare i tuoi precetti, eccetera. Cioè uno dice, ma cioè, no? Che legalismo! Invece quel Salmo dice fondamentalmente, no? Perché che Dio parla, e parlandoci ci comunica la vita e ci indica il cammino della vita, no? E allora il salmista sta cominciando ad amare la vita. E nel deserto della vita, dove tante volte non si sa che strada prendere, c'è qualcuno che nella sua misericordia ti dice da quella parte. Noi siamo contenti quando i nostri tom-tom vari non ci tradiscono, perché non è detto che siano infallibili, oppure siamo contenti quando, no, in certe parti d'Italia la segnaletica stradale funziona, e allora in questo senso uno è contento, no, se qualcuno nella sua misericordia ti dice. Quindi allora non è un divieto, vedremo, è un'indicazione di vita. E l'indicazione di vita dice che tu potrai mangiare di tutti, quindi di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché tu quando ne mangerai certamente moriresti o dovrai morire, come dice la nuova traduzione. Allora, è importante tenere presente questo, visualizzo per aiutare la memorizzazione di quello che è la parola del Signore. Vedremo perché, no? Vedremo perché il Signore dice di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Che bella questa frase, Che bella, cioè non è la solitudine intesa come isolamento, come emarginazione, no? Chiaramente non stiamo parlando di quella solitudine positiva che in qualche modo, no, siamo chiamati a farne tesoro, no? Cioè che in qualche modo connaturale alla nostra esistenza, no? E che nessuno può colmare, no? C'è uno spazio di solitudine nel cuore di ciascuno di noi che nessuno potrà colmare, e che è lo spazio del santuario, il luogo dell'incontro con il mistero di Dio, no? E allora non si parla di questo qui, no? Non è bene che l'uomo sia solo, e dice appunto, non è l'isolamento, appunto la situazione di esclusione che è il bene per l'uomo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E nella traduzione passata si dice: voglio fargli un aiuto che gli sia simile. Attenzione, questo termine che qui è tradotto, che gli corrisponda, che gli sia simile, è un termine che di per sé potrebbe avere due significati. Cioè, perché può significare voglio fargli un aiuto che gli sia vicino, simile, che gli corrisponda, attenzione, voglio fargli un aiuto che gli sia contro. Allora uno dice, com'è possibile un aiuto che sia contro? Qui chi è sposato me lo dice lui, com'è questa cosa? Me lo dice lui perché sa benissimo che voler bene a una persona a volte significa essergli vicino e fargli una carezza. Voler bene a una persona significa a volte essergli vicino e andargli contro. No? Laddove tutti noi che abbiamo a che fare con le nostre paure, con le nostre trappole, con i nostri inganni, con il nostro egoismo, con il nostro l'altro, no? Noi per l'altro e l'altro per noi, siamo insieme, no? In questa lotta per imparare ad amare, per crescere nell'amore. Allora l'altro è un aiuto nel suo essere vicino e nel suo essere contro. Nel suo essere vicino e nel suo essere contro. E allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di alberi, di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Notate la centralità della persona, no? Cioè come anche qui, gli animali sono per la relazione con l'uomo, no? Cioè, attenzione, in qualche modo per la Bibbia l'uomo è al centro in relazione con il creato, con gli animali, con tutto il resto. No? E allora così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse, che gli sia simile, che gli sia di fronte, no? Dicevo l'altra volta anche nel primo racconto, ricordate che nel primo racconto animali e uomo sono creati nello stesso giorno, il sesto giorno. Allora questo dire che la Bibbia, no, l'esperienza di questi sapienti, della comunità credente, è molto vicina alla nostra, cioè noi sentiamo la vicinanza degli animali. No? Fra le creature, gli animali in qualche modo ci sono i più vicini, sono creati nello stesso giorno, eccetera. Però allo stesso tempo, già il primo capitolo, no, poneva delle differenze. Il fatto che gli animali vengono creati attraverso la mediazione, la terra produca animali, eccetera, e invece l'uomo e la donna venivano creati direttamente da Dio. Anche qui, no, c'è una vicinanza, però e c'è un chiamare per nome, cioè, quindi c'è una relazione tra l'uomo e gli animali, però allo stesso tempo non è quello che può colmare in qualche modo la solitudine, quello che può tirar fuori dalla solitudine, no? Con tutto il rispetto, per tutte, no, credo che fanno tanto, eccetera, no, in tante situazioni, ma non è quello che può stare di fronte. E allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due saranno un'unica carne. Ora, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Allora c'è questo torpore che si addormenta, torpore che scende sull'uomo, che si addormenta, e di per sé è come una morte, cioè c'è una morte di quest'uomo perché possa nascere, ecco, questa coppia che il Signore forma con una costola. Di per sé costola, sapete che è un apax, cioè significa che è un termine ebraico che si trova solo qui, in tutta la Bibbia, e dato che molte volte i termini antichi, come sapete, si riesce a intuire che cosa significavano perché si trovano in altri contesti e più o meno, no, si riesce a trovare il significato. Di questo non si sa il significato. Allora la tradizione a costo la costola, però di per sé noi non sappiamo che cosa significasse questo testo, questa parola. Quello ancora più importante di questa, diciamo, finezza è il fatto che la traduzione così come noi la leggiamo non ci aiuta a comprendere il testo. Cioè, nel senso che, e devo dire, e mi dispiace dirlo da uomo, e mi dispiace dirlo agli altri uomini, che non siamo stati creati prima noi. Cioè, in che senso? Nel senso che questo Adam, che si addormenta, non è l'uomo maschio, è l'essere umano. Perché Adam viene da Adama, che significa terra, per cui l'Adam è colui che è tratto dalla terra. Il terroso, non il terrone, come siamo chiamati, ma è colui che è tratto dalla terra. Ora, l'uomo maschio in ebraico si dice Ish, e la donna si dice Isha. Ora, Ish e Isha appaiono dopo, cioè quando questo Adam muore. Allora è interessante, no? Cioè che nonostante che in genere la cultura ebraica antica fosse anche molto maschilista, no? Ma ci sono questi passaggi, no? Che in qualche modo, no, dicono uno squarcio, no? Come qualcosa che veramente un'ispirazione che supera in quel momento la sia nel primo racconto, dove lì era, no, Dio creò l'uomo a sua immagine, maschi e femmine li creò, sia nel secondo, no, la, come dire, noi ci siamo di fronte all'altro diverso da noi, e anzi l'altro diverso da noi ci aiuta a capire chi siamo proprio anche nella diversità. Allora non esiste l'uomo, esistono due modalità limitate e irriducibilmente differenti di essere umano. Nessuno di noi da solo vede bene, vede tutto, nessuno di noi, perché noi uomini vedremo sempre a partire dalla nostra psicologia, dal nostro, adesso non sto lì a dire delle cose che magari molti di voi sanno meglio di me, no? Tutti gli aspetti più maschili, no? Cioè il fatto che per esempio la parola normalmente è più delle donne, no? Gli uomini noi facciamo, no? Ai funerali sono le donne che stanno vicino al corpo e che poi normalmente quando si veglia il feretro voi parlate, no? Noi stiamo fuori, fumiamo, cioè ci andiamo dalle pompe funebri, cioè ci occupiamo delle cose pratiche, no? Ma e così tante altre cose, no? Cioè, allora c'è un modo diverso proprio, no? Allora insieme è l'essere umano, no? A immagine di Dio, dove ciascuno porta il suo limite, che non è maledizione, ma è spazio per l'altro diverso da me. Proprio perché io non so tutto, c'è l'altro. Ricordate, lo dicevo anche l'altra volta, che questo è cifra anche del nostro rapporto con Dio, del nostro rapporto con Dio, perché Dio è altro da noi e noi non sappiamo tutto di Dio, non sappiamo niente, no? E abbiamo pochissimo, ma Lui non è altro. Allora Lui ci chiama a entrare in relazione con Lui, e quindi e come Lui ci rispetta nella nostra alterità, anche noi siamo chiamati a una relazione di rispetto della Sua, no? Di cui l'immagine dell'uomo, cioè l'uomo e la donna sono immagine appunto di Dio. Notate un'altra cosa, che l'uomo parla solo quando c'è la donna, no? Le prime parole dell'uomo sono di fronte alla donna, no? È quasi un canto, questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. Notate, qui c'è anche una stranezza, perché normalmente è la donna che lascia suo padre e sua madre, no? E anche ancora oggi in molte culture, cioè in Siria, in Palestina, cioè fra le culture anche più nomadiche, cioè è la donna che lascia e entra nel clan del marito. E qui c'è, però non si dice, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, no? si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne, no? E, ecco, questa bellezza di questa chiamata, di diventare un'unica carne. La carne è l'uomo nella sua esistenza quotidiana, è l'uomo nella sua, anche nella sua fragilità, nel nostro vivere, crescere, ammalarci e morire. Si è chiamati a condividere la stessa fragilità, a diventare un'unica carne, no? Rimanendo diversi irriducibilmente. E ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non ne provavano vergogna. Attenzione anche a questo versetto che chiude il capitolo 2, perché c'è una condizione dell'Eden in cui l'uomo e la donna sono nudi e non ne provano vergogna. Attenzione, qui la vergogna non è il pudore sessuale, non è la sensazione di disagio che noi proviamo, no, nel farci vedere nudi, cioè quindi un po'. No, no, qui la vergogna ha a che fare con la sensazione di sconfitta in una relazione. Cioè, una relazione che può essere anche una guerra. Cioè, due popoli si incontrano, il re che perde dice vergogna su di me. No, il re che invece sconfigge il nemico dice vergogna sui miei nemici. No? La vergogna. Israele, cioè quando viene, no, che perde le sue guerre, dice la vergogna su di noi, sui nostri volti, no? E allora sono nudi e non ne provano vergogna, cioè significa una possibilità di relazione, di essere nudi, cioè l'uno di fronte all'altro. Attenzione, come sappiamo, il problema non è a volte neanche tanto essere nudi di un uomo e di una donna, no? Ma essere trasparenti. Tante volte quello è il problema, cioè di una trasparenza interiore. Allora dice lì una possibilità, no, che per noi è in avanti, è sempre da raggiungere, a volte difficilmente trovata, no? Cioè una possibilità di essere completamente se stessi senza paura, di fronte all'altro diverso da noi. Una nudità che è trasparenza. E dove questa relazione non produce vergogna, cioè non produce sconfitta, non ci sarà sconfitta. È bello questa, no? Questa immagine di questa nudità che permette la relazione. Posso andare ancora avanti, 11 minuti, un quarto d'ora? Io vi ammiro perché vedo sui vostri volti a volte la fatica di tutta una giornata, eccetera, per cui coraggio, ma se siete qui è perché volete soffrire insieme a me. Allora, capitolo 3, cominciamo il capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche lì ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Allora ricordiamo che questi racconti sono racconti sapienziali, eh? E qualcuno dice di per sé sarebbe un po' quasi come dei racconti eziologici, cioè che cercano di spiegare, no, di dare la spiegazione di certe situazioni dell'uomo. Come è avvenuta questa cosa qui? Allora gli antichi facevano un racconto, che per la nostra mentalità scientifica, no, più così, ci fa fatica, no? Perché appunto non noi, ma persone più anziane che sono state abituate in un altro modo, leggere questi brani
dopo 2 ore, 3 ore che stai leggendo, ci sarà sempre qualcuno che dirà: ma però è esistito veramente Adamo ed Eva, no? Cioè voglio dire, e allora tu dici 3 ore. Allora per noi è chiaro che c'è un racconti sapienziali, si utilizzano dei simboli, sono dei miti intesi con tutta quella dignità che nell'antropologia culturale si dà a questa parola, no? Dei racconti che dicono il senso. Allora, qui è il racconto del peccato. Allora, anche qui cerchiamo di leggerlo con calma, un po' per lasciarci dire dalla scrittura che cosa per la scrittura è peccato, dato che poi siamo in un tempo in cui non sappiamo più bene che cos'è peccato, e allora ci mettiamo in ascolto, no? E poi attenzione, non tanto peccato originale, ma tanto, cioè nel senso del primo di una lunga serie, cioè come dire, oh, quei due, tutta colpa loro, no? Cioè se quei due non l'avessero fatto, no? Cioè Eva e poi Adamo con lei, no? Noi saremmo ancora nel giardino, ogni tanto qualcuno lo dice, no? Non saremmo qui ad ammazzarci fra di noi, ma saremmo nel giardino. No, questo è piuttosto un peccato originario. Cioè dice... quelle dinamiche, vedremo, di morte che operano in ogni peccato. Cioè vedremo che quell'Eva e quell'Adamo siamo noi. Siamo noi. E allora loro colgono, e vedete in questo c'è anche la sapienza, no? Di questi scrittori, di questa gente che rifletteva, che pregava, no? Cioè di aver colto nella loro esperienza qualcosa che ha a che fare con l'uomo, quelle dinamiche, e quindi con l'uomo di sempre, per cui dal primo Adamo ed Eva, non so magari neanche se si chiamavano, no? Cioè, ma dal primo uomo fino all'ultimo, poi non importa come siamo venuti, 2, 12, 120, non importa, l'importante è che nel cuore dell'uomo si muove questo, queste dinamiche di morte, il peccato. Allora, il racconto, come vedete, ha un passaggio grosso, cioè Dio non c'è più. Dio non c'è più. C'è stato nel primo racconto, no? E come, se volete, il passaggio per l'uomo e per la donna a un'età adulta, no? In cui il padre e la madre si fanno, si dovrebbero fare, no? Da parte, no? In modo che, no? L'uomo, la donna, possono prendere in mano la loro vita. Attenzione, Dio rimane presente come? Con la parola di vita, il comandamento, no? Non mangia di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza non ne mangiare, perché se tu ne mangiassi certamente moriresti. Allora, quindi, se volete, è un po' come anche nella nostra condizione. Noi non abbiamo un'esperienza diretta, no? Di Dio, di Gesù, eccetera, no? Abbiamo la sua parola. La sua presenza è legata alla sua parola. No? Una parola fatta carne, una parola che in qualche modo, però di per sé, no? Cioè che noi sperimentiamo nei sacramenti, sperimentiamo nelle relazioni, ma di per sé anche noi sperimentiamo una assenza di Dio e una presenza particolare. Quindi è l'età adulta. E poi, ecco, l'altro grande cambio è l'apparire di questo personaggio che fino adesso non se ne parlava, cioè questo serpente. No? Allora, il serpente, attenzione, il serpente è un animale, cioè, lo sappiamo, no? Ad alcuni è anche simpatia, ad altri assolutamente no. Però il serpente è un animale che viene preso come simbolo, no, di un altro personaggio che nella tradizione ebraica e nella tradizione poi cristiana e anche nella tradizione musulmana ha preso nomi diversi. Okay? Allora il diavolo, il demonio, Satan, Lucifero, nella tradizione musulmana si chiama Iblis. Però non so che cosa significhi. Per noi, attenzione, questi nomi non sono dei nomi propri, ma sono dei nomi comuni, cioè non dicono l'identità, dicono l'agire del male.
Diavolo, come sapete, viene dal greco, è colui che divide, no? Perché il male divide. Non solo nelle relazioni, è già quello, è già tanto, ma anche dentro, ci spacca dentro, ci mette contro anche dentro. Satan significa nemico, avversario, nemico, avversario. E Lucifero invece viene preso da Isaia 14 ed è quella tradizione degli angeli decaduti. No? Perché notate che il testo dice era il più astuto di tutti gli animali selvatici, gli animali, le creature. Per cui attenzione, nella tradizione ebraica o cristiana non c'è il Dio del male e il Dio del bene. Quelle sono altre tradizioni a cui uno se vuole aderisce, ma nella tradizione ebraica o cristiana c'è Dio. Allora c'è una creatura. Allora la domanda subito, ma creata da Dio? Allora Dio ha creato il diavolo? Allora la tradizione, il tentativo di risposta che sia nella tradizione ebraica sia nella tradizione poi cristiana e musulmana, la stessa cosa, poi passa è quella della tradizione degli angeli decaduti, Lucifero, no? Cioè quell'angelo più bello, Lucifero, portatore di luce, no? Che per invidia di Dio, secondo Isaia 14, si ribella a Dio e viene precipitato. Nella tradizione musulmana c'è un po' la stessa dinamica, soltanto che l'invidia non è diretta all'uomo, scusate, non è diretta a Dio, è diretta all'uomo. Cioè, adesso non ricordo il numero della sura che narra che Dio crea l'uomo e chiama tutti gli angeli a contemplare la bellezza della creatura che ha appena fatto, no? E Iblis, per invidia, non ci va. Attenzione a questa, alla percezione, no, della dinamica dell'invidia. Dell'invidia. Pensate che Sapienza, libro della Sapienza, ve lo leggo, capitolo 2, versetto 23, dice: sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, la vecchia traduzione diceva per l'immortalità, lo ha fatto a immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Fortissimo questo versetto, eh? Dio ci ha creati per la vita che vince la morte, ma per l'invidia, perché l'invidia è brutta, cioè nel senso, adesso ragiono da stolto, cioè da così, ma se uno ruba e gli va bene, qualcosa guadagna. L'invidia, no? È star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi assolutamente avere. E in genere uno che cosa vuole? Che l'altro perda, no? Che sia come te, tu non riesci a superare questo esame, eccetera, allora l'altro che, no? Che supera l'esame e tu dici, complimenti. Cioè, se invece l'altro non supera l'esame, beh, un certo, perché come me. Allora l'invidia è appunto star male per un bene che l'altro ha e che tu non puoi assolutamente avere. Infatti anche qui gioca, perché attenzione, c'è il serpente che è una creatura che ha perso la relazione con Dio. E c'è l'uomo e la donna che invece hanno ancora la relazione con Dio. Allora il serpente farà, vedremo, metterà in opera una trappola in modo che l'uomo e la donna perdano la relazione con Dio e diventino come lui. Guardate che sono le dinamiche che viviamo in ogni luogo, no? Se in un ufficio c'è una persona che fa il suo lavoro senza fare crociate, senza fare mettere crocifissi da tutte le parti, eccetera, ma semplicemente cerca di essere onesto, fare il suo lavoro, eccetera. Vedrete che tanti altri attorno, che invece, no, cominceranno a scherzare, a prenderlo in giro, ad angariarlo, no, a dire: ma dove vivi? Ma dove vivi? Ma da quale pianeta sei sceso? No. Tutti rubano, no? Tutti, preti compresi, tutti rubano, no? Quindi Allora questa persona, e non saranno questi qui, non si fermeranno fin tanto che quella persona non diventerà come loro. Non diventerà come loro. Perché vedete, l'altro dà fastidio, tra l'altro è bellissimo anche nel Siracide, no? Tutto quel sul il giusto, gli empi, no? Gli empi che tendono la trappola al giusto per farlo cadere, no? Perché c'è solo la sua presenza è una, come dire, un'accusa a noi. È un'accusa a noi. Perché, cioè, voglio dire, il fatto che dire che noi siamo tutti nella stessa barca, cioè siamo tutti uguali, cioè tutti rubiamo, mi tranquillizza a me che rubo, no? Cioè, quindi mi tranquillizza, no? Ma se c'è qualcuno che invece non lo fa, allora o è matto lui, o sto sbagliando io. No, è matto lui. Sicuramente. Il male, se volete, non vuole guadagnare niente. Il male odia le differenze. Vuole sporcare tutto. Quello che succede, purtroppo. Sì. Il male vuole sporcare tutto. Tutti sono comprabili, no? Tutti, non esiste nessuno, perché tu. Esatto, perché questo mi conferma, no? Mi conferma. E allora, quindi questa dinamica il serpente e la creatura. Perché viene scelto il serpente? E perché non è stato scelto un altro animale? Beh, intanto il serpente, come sappiamo, viene anche da altre culture, cioè non è solo nella cultura ebraica, anzi la cultura ebraica probabilmente prende da altre culture, no? Come alcune spiegazioni molto esistenziali, intanto perché il serpente, per esempio, ha la sua tana nelle buche, no? Entra nel profondo della terra, allora in qualche modo sotto la terra c'era lo Sheol, no? I morti che venivano messi sotto terra, no? Cioè, quindi alla sua casa negli inferi. E poi ancora il serpente, più di tanti altri animali, ha contatto con la polvere. E dato che la polvere è morte, no? Quindi ha più contatto con la morte. Ci sono anche altre immagini. Il profeta Amos dice: è come quando tu sei in campagna e da lontano, e sta lontano, vedi una iena. Le iene io le ho viste nello zoo, e già vedere lo zoo non sono così simpatici. Allora, no? Tu la vedi da lontano, tu sei lontano, fuggi e sei tranquillo. Poi ancora da lontano vedi un lupo, anche lì hai il tempo di fuggire e sei tranquillo. Arrivi a casa tua, pensate alle nostre case, anche le pietre, no? Fatte così, chiudi la porta, no? Se sei sicuro, ti poggi al muro e ti becca. Cioè, quindi come un male che ti prende quando proprio tu sei così no? Sicuro, tranquillo. Non è un male aperto, no? Che tu vedi che è male, per cui se proprio non vuoi suicidarti vai verso quella parte lì. Per cui il serpente appunto come immagine di questo essere che è più astuto, eccetera, che Dio aveva fatto. Ora io mi fermerei perché sono le 10 e lascerei un po' di spazio per c'è qualche anche cioè mi fermo perché il brano ci prenderà ancora tanto tempo, almeno la prossima volta credo che dedicheremo tutto a Genesi 3, vediamo se riusciremo a finire.
Cercare di identificare il male per forza in una creatura. Cioè, perché dobbiamo per forza pensare che ci sia proprio l'angelo decaduto? Non è già, a me piace invece la dinamica del male. Cioè, perché pensare che ci sia una creatura che ci identifica? Ma è più cioè, mi sembra più logico, sarà così, pensare alle dinamiche di male che ci sono. Perché anche molto Gesù dice questo. Che non improvvera, dice, cioè è la dinamica di male che ti fa
Sì, no, la cosa che loro... io credo che qui non è tanto immediatamente pensare al discorso del male come entità, cioè loro, mi sembra che il pensiero biblico voglia salvare altre cose, cioè vuole salvare prima di tutto che il male non parte nell'uomo. Cioè, allora, infatti la cosa era sempre questa, come poi anche i padri della Chiesa riprenderanno, il male viene da fuori, ora attenzione, è dentro di noi. Cioè, e noi siamo responsabili, eh? Però l'uomo, cioè c'è un ottimismo antropologico, la natura dell'uomo non ha a che fare con il male. Quando diciamo natura, diciamo ciò che l'uomo è veramente chiamato ad essere, il suo vero essere, il suo vero, che noi non siamo pienamente, per noi cristiani poi il nostro vero essere si compie in Cristo Gesù. Però Dio nel suo crearci e chiamarci, no, al nostro vero essere, alla natura, non ci ha creati col male dentro. Cioè il racconto di Genesi 1, Dio crea l'uomo e vide che era molto bello, no? Allora da dove viene il male? No? Allora se non viene da Dio, non viene da Dio, non viene da noi, no? Viene da qualcos'altro. E allora nella tradizione biblica c'è questa cosa qui, poi questo, apriamo tutto un altro discorso su crederci, non crederci, cioè io credo che, cioè, una cosa che mi piaceva era ultimamente Enzo Bianchi che diceva possiamo crederci, non crederci, l'importante è, cioè, che poi lottare contro il male, cioè cogliere la sua azione, però è importante anche cogliere questo che la scrittura ci dice. Cioè che il male non è dell'uomo, perché per esempio, cioè come natura, il male, attenzione, il male lo facciamo noi, non è che il male non ha una responsabilità o non è, no, noi siamo coloro che fanno il male, però questo male in radice non ce lo portiamo dentro, per cui l'affermazione è la natura dell'uomo, per noi cristiani non è giusta, non è giusta. Ponendoci in ascolto, in obbedienza alle scritture, noi diciamo che se per, no, il vero essere dell'uomo, no, per noi cristiani no, sapendo allo stesso tempo che noi siamo in cammino verso quel vero essere, non lo siamo pienamente, no? Cioè il nostro vero volto non è soltanto quello dei primi anni della nostra vita che sono importanti, no? Ma non è lì il nostro vero volto, il nostro vero volto è davanti, cioè quello che se alla fine di una vita giocati nell'amore diventeremo. Quindi cioè non si punta, no? Cioè voglio dire, non si punta su, si punta su dire altre cose, di dire guardate, allora dobbiamo pensare, no? Cioè così. Ma la Bibbia, che adesso